Caro Nix,
caro Mac,
ben trovato.
Altrettanto.
Splendida puntata, si preannuncia.
Assolutamente.
Però vorrei farti una premessa.
Volentieri.
Mi ha scritto uno degli nostri ospiti della scorsa stagione, Nicola Longo, responsabile degli arbitri di A2, di A2 maschile e A1 femminile.
Sì.
Scrivendomi che una delle partite dei playoff di cui abbiamo parlato le ha arbitrate lui con suo fratello. Quindi
dai, caramba che sorpresa,
è stata una piacevole sorpresa. Quindi.
Qui torna fuori, diciamo, la puntata che abbiamo dedicato ai 30 anni dalla...
Esattamente, ai 30 anni della doppia promozione di Padova in A2. E quindi è stato carino.
Con un messaggio di Nicola Longo.
Esatto.
Vai che salutiamo e ringraziamo allora
Assolutamente, e gli auguriamo buon lavoro, perché insomma gestire gli arbitri è impegnativo.
Non è l'unica persona che ci ha scritto quando è uscito quell'episodio, che ha riscosso un grandissimo successo.
Sì, addirittura c'è anche qualcuno che mi ha scritto che si è commosso ascoltando l'episodio, ricordando
i tempi.
Quindi va bene, dai, siamo contenti di aver festeggiato e ricordato questo anniversario, che forse era un po' in sordina. Quindi.
Perché, come dici sempre tu, riguardo le radici?
Sì, per capire dove stiamo andando bisogna valutare da dove veniamo, quindi la storia serve sicuramente.
Ah, no, bisogna avere il navigatore allora.
No, non necessariamente, più che altro per evitare di fare sempre le stesse stupidaggini.
Assolutamente. Va bene, quindi allacciamo...
Le cinture.
Ormai è la terza puntata di fila che diciamo...
Delle cinture.
Dovremmo smettere.
Infatti...
Questa volta però era le cinture dei pantaloni.
Sì, esatto. Anche se continua così passerò le bretelle.
Forse allarghiamo le cinture.
Allarghiamo le cinture.
Nel tuo e nel mio caso. Ascoltando il brano scelto dalla nostra ospite, Sempre e per sempre, di Francesco De Gregori, diamo il via all'11ª puntata della seconda stagione di Pick and Pop, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Pioggia, sole, abbaiano e mordono, ma lasciano il tempo che trovano, e il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai.
Signore e signori, è con noi Silvia Rizzi. Ciao Silvia,
ciao.
Benvenuta a Pick and Pod.
Grazie.
Siamo davvero contenti di avere Silvia con noi.
Sì, si pensa che siamo, finalmente abbiamo anche una psicologa. Può darsi che sia la volta che riusciamo a capirci qualcosa.
Beh, sicuramente capirci qualcosa in più, poi nello specifico di noi due chissà. Magari siamo due zucconi, e come si dice che anche le zucche più dure prima o poi, no?
Maturano.
Sì.
Ma non lo so, scopriremo vivendo.
Come mai, era una prima curiosità, Silvia, hai scelto proprio questa canzone così dolce di De Gregori, abbinata un po' anche al fatto dello sport, del basket? C'è una scelta specifica? Anche perché per quel poco, così lo diciamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori, che ti abbiamo conosciuta prima di registrare, sei un vulcano. E quindi poteva esserci anche del heavy metal.
Ecco, potrebbe esserci anche quello. Ho scelto questa canzone perché quando mi avete contattata, io insomma vi ringrazio per questo invito.
Grazie a te.
Mi avete chiesto di raccontarmi attraverso una canzone. Insomma, già lì è partita la mia mente, i miei neuroni hanno cominciato a collegarsi. E mi sono domandata quale fosse la canzone da suggerirvi. E ho pensato a questa, che effettivamente come ritmo, come testo, non c'entra assolutamente niente con lo sport, ma ho pensato proprio a questa perché nell'ultima frase che De Gregori ripete più volte ci sono le parole «dalla stessa parte mi troverai». Ecco, se dovessi pensare che cosa mi piacerebbe che un atleta o una squadra con cui lavoro dicesse di me, è proprio questo. Di sentirmi dalla sua parte.
Bello, bello, bello. Io posso confessare che ogni tanto lo dico a Max che se dovessi trovarmi dall'altra parte del microfono io non saprei ad esempio che canzone scegliere perché ce ne sono troppe che mi piacciono. Però vedi, ad esempio in questo caso Silvia è stata fantastica nel trovare la frase finale della canzone dei Gregori per dare un messaggio alle atlete e agli atleti con le quali ti capita di collaborare. Ma
quindi prima prova superata
alla grande.
Ok, possiamo andare avanti.
Un applauso quello vero,
okay.
Sì, via, va. Finito subito. Vai, abbiamo rotto il ghiaccio. Lo diciamo poi. Ovviamente a tutte e a tutti, Silvia è psicologa dello sport e mental coach e in questa stagione sportiva segue la Solmec Rodigium Basket che milita nel campionato di A2. Ti occupi oltre che di psicologia dello sport e human performance, giusto? Poi la pronuncia lasciamo.
No, è ottimo. È
giusto, grazie. Di psicoterapia individuale, psicoterapia di coppia, genitorialità, consulenza aziendale e divulgazione. Per quello che riguarda l'ambito sportivo, oltre appunto alla Solmec Rodigium Basket della coach Giulia Pegoraro, che salutiamo, e segui e hai seguito varie società, in varie anche discipline differenti, la Fiamme Oro dell'atletica, il rugby Rovigo Delta, Piave Nuoto, Padova Scherma, Comini 1885 Scherma, storica società anche di scherma padovana, Nottoli Nuoto, Compagnia Arcieri Padovani, che per poco facile raccontare un bel aneddoto legato a un giovane arciere, sempre legata alla Nottoli, lo sci, l'hockey pattinaggio Padova e anche il taekwondo di Vittorio Veneto. Quindi insomma differenti esperienze per Silvia.
Quindi sia sport di squadra che sport di singolo, interessante.
Sì, sì.
Anche se penso che gli approcci siano diversi.
Ecco, questa è una riflessione interessante, perché spesso quando io mi presento ai dirigenti, ai genitori o agli atleti, la prima domanda che mi fanno è: ma tu pratichi quello sport? Ad esempio, tu sci? Tu giochi a basket? Tu nuoti?
Cioè, dovresti essere una polisportiva.
Esattamente.
C'è anche
e lì le mie braccia cadono, perché fondamentalmente io comprendo la richiesta che ci sta dietro i dirigenti, che è fondamentalmente: ma tu ne sai qualcosa di questo sport? Perché diciamolo, ogni atleta, ogni società sportiva, ogni sport pensa che il suo abbia delle caratteristiche diverse da tutti gli altri e che non si possa capire se non lo si vive. In realtà è vero, un po' come quando si dice che non puoi capire qualcuno se non ci stai nelle scarpe.
Certo.
Ciò che io cerco di trasmettere è che la figura del preparatore mentale non deve essere un esperto di aspetti fisici, tecnici e tattici di quello sport, perché sennò sarebbe un coach, sarebbe un allenatore. Deve essere un esperto degli aspetti mentali, quindi del mindset, dello sport specifico, ma deve essere valutato non tanto perché è stato magari un ex sciatore, nuotatore, giocatore di pallacanestro, di pallavolo, certo, uno schermidore, ma deve essere valutato per le sue competenze nell'allenare la mente.
Ah, sì. E a proposito di mente, una prima differenza, se esiste, che così potremmo approfondire, è quella tra lo psicologo dello sport e il mental coach.
Ecco, questa è una domanda curiosa, curiosa e saporita.
Perché a volte no, magari nel lessico, parlando anche al bar, sovrapponiamo forse concetti, definizioni, ruoli in modo improprio? Vediamo.
Diciamo che ognuno dà la sua risposta a questa domanda e spesso si tende, non so se insomma vi torna questa cosa anche a chi ci sta ascoltando in questo momento, tutti tendiamo a difendere la nostra posizione,
certo,
il nostro ruolo e la nostra categoria. Ecco, io faccio parte non di questa categoria di professionisti che difendono i propri titoli e di conseguenza puntano un dito giudicante contro chi segue strade diverse.
Certo.
Diciamo che appartengo più a quel gruppo di professionisti, di persone che pensano che la reale differenza la faccia la persona, la serietà e la passione e la competenza con cui si fanno le cose. Ora, detto questo, andiamo un po' più in verticale sul concetto, no? Perché, insomma, se no rimaniamo sempre sul politically correct, no? Quindi se dovessi trovare una differenza tra lo psicologo dello sport e il mental coach, la trovo, nel senso che lo psicologo dello sport è un professionista che ha fatto un percorso universitario accademico, ha fatto un esame di stato, si è iscritto ad un albo professionale e poi deve necessariamente aver fatto dei master, dei corsi di specializzazione in coaching, psicologia dello sport e in questo ambito che è quello delle human performance, oppure ad esempio anche del problem solving, il certo. problem solving strategico, le tecniche di decision making. Il mental coach è un professionista che anche dal suo campo deve aver fatto tutta una serie di corsi, di master in quest'ultimo ambito, non nel primo. Sicuramente il mondo del coaching, del mental coaching, rispetto a quello della psicologia dello sport, è meno regolamentato. Ancora non esistono albi o esistono alcune associazioni, però devo dire che personalmente ho trovato dei formatori molto validi nel mondo dei mental coach. Non ho trovato magari altrettanti psicologi dello sport validi, per contro ho trovato psicologi dello sport molto validi che sono per me dei modelli certo. da imitare e da seguire, e magari mental coach che non ho trovato altrettanto validi.
Chiaro.
Ecco, una cosa che sì. Notavo nella tua domanda di prima è un po' insomma sulla differenza. Un'altra cosa a cui tengo è che non si può improvvisare.
Certo, perché non si può improvvisare in questo senso?
Perché nello sport spesso si improvvisa, quindi in realtà la velocità è un elemento.
Ci si prepara. La partita, nel nostro sport, il basket, ci si prepara fisicamente, no? Ci si prepara tecnicamente, però poi in campo i giocatori, si dice, no? Che a volte improvvisano, vadano fuori dallo script.
Esatto, quindi questa cosa sì, la domanda è nella nostra professione che peso ha l'improvvisazione? Ecco, il rischio è quello di improvvisare nel mio settore di lavoro, di diventare una sorta di opinionista ingenuo. Chi è l'opinionista ingenuo nel mio lavoro? È quel professionista che analizza i fatti, quindi i fatti sportivi ovviamente, certo. che accadono in campo ad esempio, solo dopo essere accaduti, che ci sta la famosa match analysis, no? Avviene a livello tecnico, ma può avvenire anche a livello mentale. L'opinionista ingenuo è quel professionista della mente che analizza i fatti dopo essere accaduti, che ci può stare, però resta focalizzato sul problema. Invece non possiamo fermarci a questo, ma dobbiamo acquisire, se vogliamo diventare dei preparatori mentali efficaci, delle competenze, dei modelli e dei metodi per saper lavorare un po' come Sherlock Holmes. Quindi come quella persona, quel professionista che è in grado di vedere, non a posteriori, ma prima e durante, proprio perché segue quell'atleta o segue quella squadra, degli indicatori concreti, che in gergo tecnico vengono chiamati KPI, per rispondere alla domanda come. Quindi non perché è successa quella cosa, tipo perché abbiamo perso
la partita. Perché non siamo stati in grado di attuare il nostro piano partita, c'è sempre perché.
Il punto è domandarsi come possiamo fare per avere degli spunti per muoverci verso la soluzione. Questa è la domanda del preparatore mentale. La domanda ad esempio utile per i giocatori non è tanto perché abbiamo perso, perché non siamo stati in grado di attuare gli schemi che avevamo studiato, ma come possiamo migliorare. Specifico che chiedersi perché è utile, non è che sia inutile, ma solo dopo aver analizzato le soluzioni e quindi le aree di miglioramento percorribili.
Quindi il come è un po' più profondo nel processo rispetto al perché, e ci sono delle strade che si possono seguire o che no, non, che voi seguite, che tu segui per arrivare ad analizzare questo come?
Sì, Ecco, la strada che io ho seguito è quella di formarmi in queste due anime. Da un lato quello della psicologia, certo, e della psicoterapia, e dall'altro quella del coaching, e della psicologia dello sport.
Che viaggiano come binari paralleli, poi si intersecano. Come funzionano un po' queste due anime, le hai chiamate, no? Che chiaramente sono frutto di studio, ricerche, competenze, corsi, preparazione, certo, investimento di risorse.
Ecco, ora non so come funzionino per gli altri, io posso raccontarvi come funzionano per me,
dai,
okay, che
è quello
non,
che interessa,
non è la verità assoluta, no? È quello, è come funzionano per me. Ecco, per me funzionano come due binari, sia paralleli ma anche che si intersecano. Devo dire, sì, che ancora oggi nel mondo dello sport presentarsi come psicologa dello sport fa sempre un po' di
ansia.
Oh my god, no? E quindi presentarsi come mental coach possiamo dire che fa più tendenza, o potrei dire che anche fa più figo.
Figo?
Diciamolo, sì, possiamo, sì, dirlo.
Usiamo questo inglese che ci dà questa patina un po' più di...
Perché purtroppo parlare di psicologia oggi in Italia ancora rimanda all'idea che ci sia un problema, ci sia una patologia, e che se l'atleta si rivolge o la squadra si rivolge a uno psicologo dello sport è perché è una squadra che va male, che non riesce a riprendersi, che è in un momento di crisi.
Quindi sempre un po', scusa se ti interrompo, è curativo, mai preventivo, diciamo la superficiale considerazione, no, dello psicologo dello sport è le cose vanno male, si arriva a dover... quindi in negativo, che invece nel 2024 dovremmo essere arrivati proprio a considerarlo un aspetto assolutamente positivo e anche preventivo.
Bella sta cosa, perché nel 2024 dovremmo essere arrivati esattamente qui, vi dico dove, a ricordarci che la mente è come un muscolo, e così come è normale per un atleta, anzi scontato, dovuto, l'allenamento fisico, tecnico e tattico, dovrebbe essere normale, dovuto anche l'allenamento mentale. Io faccio sempre questo esempio. Se l'atleta sente qualche piccolo dolorino, cosa che insomma sappiamo, no? Praticamente all'ordine del giorno, correggetemi se sbaglio, cos'è la prima cosa che fa? Telefona a chi? Al fisio,
certo,
okay, che generalmente è presente, se ad esempio se parliamo di sport di squadra è sempre presente.
Per fortuna. Per cui vent'anni fa si chiamava il tiraossi.
Il tiraossi, ecco.
E faceva disastri.
Oggi sappiamo che nella maggior parte delle squadre il
ci
fisioterapista
sono queste figure professionali molto importanti,
è presente. Sì. E quindi l'atleta ha questo interlocutore, e anzi, insomma, gli atleti vengono incoraggiati, sì, a non tenere duro, perché poi ricordiamoci che l'atleta ha proprio una dimensione anche di sopportazione del dolore molto più elevata rispetto a chi non fa sport.
Sì, ma perché c'è anche un po' sempre il cliché che già stringere i denti comunque vada,
guerriero fino alla fine.
Esatto.
Comunque diciamo che mediamente oggi siamo arrivati a dire ok, nel momento in cui sento qualcosa che non torna nelle mie sensazioni corporee, mi rivolgo al fisioterapista, all'osteopata per capire la situazione. E nessun atleta si sognerebbe mai di pensare però questa cosa mi toglie competenza, mi toglie autorevolezza, o sono appunto sfigato, sì, perché mi rivolgo dal fisioterapista. È normale, mi fa male un ginocchio, dove vado? Dal fisioterapista.
Mentre se devo rivolgermi allo psicologo c'è sempre quella patina di sono un po',
esatto,
sfigato.
Se noto che voglio migliorare sulla parte mentale, perché effettivamente tutti noi abbiamo qualcosa da acquisire sulla nostra parte mentale, anche io stessa che in questo momento sto facendo una performance di public speaking, per esempio, no?
Alla grande.
Quindi se dobbiamo fare una prestazione è normale rivolgersi a un preparatore mentale, sì, che ti fornisce quegli strumenti del mestiere da mettere nel tuo zaino per fare al meglio la tua performance. Quindi prevenire è qualcosa che dovrebbe essere affiancato a tutte le cose che l'atleta fa per essere in campo nella sua migliore forma fisica e mentale.
Assolutamente, quindi sarebbe bello un po' così approfondire con Silvia un po' questo lavoro invisibile dello psicologo dello sport, invisibile nel senso che poi si va in campo e quello lo vedono tutti, le tifose, i tifosi, chi presenta il palazzetto, chi è collegato ormai da qualche dispositivo digitale, YouTube, Facebook, quello che dovesse essere, però c'è appunto questo lavoro invisibile che è molto interessante.
Ecco, sì, io il mio lavoro lo chiamo proprio così, invisibile. E uno dice, ma perché? Allora, per tanti motivi. Anzitutto perché si pensa che il lavoro del preparatore mentale sia unicamente quello che accade in presenza con una squadra, ad esempio quando io fisicamente vado a fare un workshop di allenamento mentale con la squadra. Quindi ci sono io, davanti a me ci sono gli atleti e svolgo una serie di attività che sono focalizzate agli obiettivi che abbiamo concordato con i dirigenti, con i coach e con gli atleti stessi. Oppure se parliamo di un atleta individuale possono essere le sessioni di allenamento mentale in studio dove l'atleta si rivolge a me e anche in questo caso facciamo dei lavori individuali.
Però poi non si esaurisce lì chiaramente il tuo
questo lavoro, non si esaurisce lì, nel senso che non finisce lì. Continua per l'atleta perché deve svolgere fuori dalla sessione di allenamento con me una serie di esercizi che abbiamo concordato insieme per raggiungere i suoi obiettivi. Dall'altra parte per me continua perché spesso ci sono delle elaborazioni di dati, delle elaborazioni di questionari, ad esempio quando mi occupo dei profili di prestazione che consentono di somministrare, che questo strumento consente di somministrare una serie di test per avere delle misurazioni oggettive dei punti di partenza, di ciò che è stato ottenuto tramite il lavoro mentale, magari del punto di arrivo. L'altra cosa che aggiungo sull'invisibilità è perché io dico sempre che il protagonista l'attore principale è l'atleta o la squadra. Tutti gli altri, coach, mental coach, staff, devono avere come caratteristica umana l'abilità di stare al fianco ma un passo indietro nell'invisibilità. Perché il vero protagonista deve essere poi l'atleta e la squadra, anche perché l'ultimo passo finale è proprio quello dell'atleta.
Eh sì, anche il famoso coach di pallavolo Montali parlava della seconda squadra, la squadra invisibile che sta dietro, che poi nei club professionistici è veramente vasta come organizzazione. E quindi che altro possiamo aggiungere legato al fatto del lavoro invisibile, nel senso a seconda dei percorsi che decidi poi di attuare in base agli obiettivi, come ci dicevi, che hai concordato con il presidente, lo staff tecnico, i coach, eccetera. E continui poi ovviamente anche un tuo percorso di approfondimento e di formazione con altre colleghe, altri colleghi, quindi è un lavoro anche su te stessa costante.
È un lavoro su me stessa costante, sì, perché il mondo sportivo è un mondo in evoluzione velocissima, per certi versi ancora più veloce del mondo della psicologia, nel senso che il mondo della ricerca nella psicologia dello sport e delle human performance ha un tempo di velocità maggiore di quello della ricerca, ad esempio, psicologica classica in ambito clinico. Certo. E quindi sì, io fra pochi mesi compio 45 anni e insomma qualche anno di esperienza, qualche anno è ironico, nel mondo del mondo sportivo ce l'ho. La cosa che mi caratterizza è che io ogni anno faccio almeno uno o due master di formazione.
Bello.
È carina questa cosa perché assieme a me mi trovo dei colleghi di corso che magari hanno 24-25 anni, che non sanno nulla del mondo sportivo e mi trovo quindi a mettere alla prova da un lato la mia capacità di ricordarmi che per quanta esperienza, competenza o anche nel mio piccolo posso dire successi come professionista ho raggiunto, ecco, non siamo mai arrivati. Dall'altro, l'abilità di mettermi in gioco al pari di chi inizia a fare una formazione da zero e quindi non ha né esperienza né competenza. E quindi a ricordarsi che proprio l'elemento dell'umiltà è proprio quello che ci consente,
come motore anche, no?
Di non invecchiare e di non diventare quelle persone che magari dall'alto di una sedia occupata magari così, no? Anche per aspetti. Sappiamo bene, no? Poi di esperienza, certo. E di anzianità si permette di insegnare. A me piacerebbe immaginare di diventare davvero molto vecchia con questa capacità di continuare a formarmi assieme
così,
ai giovani.
Ma mentre parlavi, ecco, mi veniva in mente il discorso che, appunto, essendo in fermento, in continua evoluzione, il mondo del coaching negli ultimi 10, 15, 20 anni sia completamente anche esplosa la proposta formativa, e quindi tu ti trovi, vabbè, oltre che con i giovani colleghi, a formarti magari alla stessa età che hanno loro adesso. Tu non avevi neanche queste opportunità, forse?
Eh no, non ce n'erano. Infatti io racconto sempre che le possibilità che oggi i ragazzi hanno di formarsi direttamente dopo quello che può essere un percorso accademico, magari nel mondo sia psicologico che nel mondo, ad esempio, del coaching, piuttosto che per chi magari si occupa di preparazione atletica e vuole integrare le sue competenze. Certo. Molti mental coach sono ex allenatori o ex sportivi, che da ex sportivi non giocano più, non si allenano più, ma continuano a lavorare nel mondo dello sport proprio come preparatori mentali. Ecco, l'offerta anche italiana di formazione è sicuramente, rispetto a 15 anni fa, molto più varia, molto più vasta, e questa cosa mi rende felice, perché significa che stiamo andando nella giusta direzione, nella possibilità di dare importanza alla preparazione mentale e un riconoscimento che un po' di anni fa, insomma, non c'era.
Non c'è, bello.
Sì, mi viene da dire, a parte che ho avuto la fortuna di vedere l'evoluzione nel mondo della medicina sportiva, perché ho lavorato nel settore, per cui siamo passati dal massaggiatore, massaggino col secchio d'acqua e la spugna, a ben altri usi di prodotti, anche se mi è capitato che il presidente che mi ha risposto: "Bah, se un giocatore a me si rompe, mica ne compro un altro", quindi, cioè,
supermercato.
Però sai, vedendo l'evoluzione appunto che c'è stata nello sport, essendo lo sport un settore che ti tiene assolutamente vivo e pimpante, perché si cresce tutti i giorni, non ti nascondo che sono abbastanza ottimista anche sull'evoluzione di questo supporto mentale per gli atleti, perché è utilissimo, cioè, soprattutto a mio avviso per i giovani e sarebbe bello se finalmente i genitori capissero che fondamentalmente il concetto deve essere quello della gratificazione dell'atleta, soprattutto giovanile, anche in funzione di evitare un abbandono precoce sportivo, perché una delle soddisfazioni grosse è quando il genitore mi viene a battere la mano sulla spalla e mi dice: "Te che avevi ragione, meglio in palestra che in giro a fare l'abiti in motorino".
Vero.
Quindi, ascolta, c'è una frase
bellissima,
bellissima che ho trovato sul tuo sito.
Sul tuo sito, molto bello,
molto,
ma
bello, molto curato,
me,
complimenti.
Poi tu parlerai di Facebook per motivi anagrafici, ma io ho visto la pagina Instagram ed è...
Vabbè ragazzi, io non vorrei dirvelo, ma siamo tutti boomer qua dentro, però ok.
Io al limite.
Io più boomer degli altri. E allora, questa bellissima frase è: allena la mente e non il lamento.
Sì, bella.
Sì, questo è il mio payoff. Che ho anche registrato, perché insomma un po' di diritti
bene,
d'autore
sì.
Insomma, non fanno
bene.
Mai male,
mai
no?
Male, mai
ok.
Male.
Sì, è il mio payoff ed è un'altra delle cose per cui mi piacerebbe essere ricordata dalle persone con cui lavoro o che entrano insomma in contatto con me. Faccio una precisazione:
sì.
Il lamento è un'emozione e come tutte le emozioni ha assoluto diritto di esistere, perché se no si rischia di far passare un messaggio superficiale con questa mia frase, cioè del tipo: poche storie, non lamentiamoci e via, che qualche volta ci sta, però dopo questa precisazione.
Perché il lamento, scusa se ti interrompo, tu lo vedi vicino tipo al disgusto, alla rabbia, per citare delle emozioni un po' che magari vengono...
Sì, è uno stato, una conseguenza, ecco, le emozioni magari appunto ci sono, sappiamo, adesso non entriamo troppo nella teoria, no? Ci sono le emozioni primarie,
sì,
la rabbia, la gioia, il disgusto, insomma queste cose qua, tristezza, no? E queste cose. E poi ci sono delle emozioni secondarie che sono ad esempio più legate alla colpa, alla vergogna, queste cose qui. Questo
quindi,
ci
diciamo,
dice la teoria,
il famoso,
no?
Sport nazionale degli italiani di lamentarsi, comunque è legittimo.
Poi ci sono i comportamenti, no? A seguito delle emozioni, uno di questi può essere il lamento,
okay?
E c'è da dire che tutti, io per prima, nessuno escluso, ci lamentiamo tutti i giorni perché piove, perché
oggi
c'è freddo,
oggi piove.
C'è un tempo grigio, Veneto,
sì.
Oppure c'è traffico, oppure siamo arrivati troppo presto, siamo arrivati in ritardo, c'è stato un disguido, insomma ci sono veramente tanti
e spesso
motivi.
Nel nostro parlare neanche quasi ci rendiamo conto,
no,
che certe,
no,
frasi di uso comune in qualche modo sottendano
un lamento. Però c'è sempre.
C'è sempre.
Poi in realtà ci sono dei motivi importanti per cui non essere contenti di quello che ci sta accadendo, ed è qui che dico, ok, fermi tutti, diciamo che il lamento è una delle reazioni che ci sta, perché se le cose non vanno come noi vorremmo,
certo,
è normale consentire alla nostra mente di fare la sua funzione fisiologica, cioè dire no, cavolo, le cose non stanno andando come vorremmo, se una partita non va come noi vorremmo è legittimo.
Diciamo che è una spia che si accende, che
è legittimo
che si accenda.
Cioè ci sta dicendo che le cose non stanno andando come noi vorremmo, e questo passaggio è legittimo e necessario. Poi da qui si può prendere due strade. Continuare a lamentarsi e impantanarsi come nelle sabbie mobili, oppure, famosa frase, trovare nel lamento, tradotto nel fallimento, ciò che posso fare, la strategia che posso adottare per cambiare quello che non è andato come doveva andare o volevo che andasse, come atleta, come squadra, come professionista. Quando dico cosa fare, cioè, sto proprio pensando a un'attività concreta di individuazione di azioni concrete, il come famoso di cui parlavamo,
certo,
prima, da mettere a terra, da far scendere nei muscoli, quindi non qualcosa di teorico,
sì,
filosofico e psicologico, no? Ma proprio qualcosa di molto concreto che dal giorno dopo io farò in campo per far andare le cose diversamente da come sono andate
e
l'ultima volta.
E quindi si passa all'azione, all'agire.
Si passa all'azione.
E quindi il discorso di allenare la mente per poi agire e reagire, in questo caso, se vogliamo dire, a questa situazione di...
Posso dire una quasi stupidaggine?
Beh.
È trasformare un fallimento in esperienza.
Bello, mi piace.
Ti piace?
Mi piace, mi piace.
Bene, allora io direi che...
Anche perché, aspetta che aggiungo un pezzo...
Anche due pezzi.
Perché c'ho il neurone un po' lenti. Mi piace questa cosa, anzi grazie,
niente,
perché ti citerò.
Va bene.
Perché nel mio mondo, quindi quello della preparazione mentale, l'esperienza è ciò che determina un cambiamento. Spesso la frase che noi sentiamo dire è trasforma il fallimento in un'opportunità, no?
È
un grande classico. Questa cosa che tu dici di trasformarlo in un'esperienza è veramente qualcosa di molto sottile, perché tecnicamente è solo quando accade un'esperienza emozionale correttiva in un atleta che si può fare quello switch per non rimanere in una modalità anche di mindset o di reazione nota, perché sappiamo che noi stiamo nella nostra zona di comfort,
sì,
la mente vuole stare comoda, ok, non vuole cambiare, ma è quando avviene l'esperienza emozionale correttiva che lì scatta quel click. Quindi
dico,
bella questa cosa.
Me l'hanno insegnato i bambini, perché uno dei grossi problemi è... perché non provi? Ho paura di fallire, ho paura di sbagliare, eccetera. Invece sto cercando come allenatore di portarli a ragionare in questa maniera qui. Io provo, non importa se riesco o non riesco, ma ho provato. Preferisco vivere con un'esperienza negativa e poi partire da quella per costruire le risposte piuttosto che continuare a non provare e vivere di rimpianti. Io sono contrario ai rimpianti.
E l'esperienza che andiamo ad ascoltare in questo caso adesso è il primo contributo esterno, esatto, immancabile del nostro professore preferito, professore all'Università di Padova, come sappiamo, facoltà di lettere e filosofia, non diciamo per l'ennesima volta le materie che insegna, ma anche perché qui viene in una veste di amico.
Certo.
Torna sempre Simone, quindi passiamo la palla e il microfono.
E il potere al podcast che mette insieme il filosofo con la psicologa dello sport.
Vediamo che cosa, vediamo che cosa viene fuori. E quindi non tante risposte di solito, ma molte domande. E quindi vai, vai Simone!
Cari Nick e Max, oggi piove. La settimana volge al termine, eppure l'agenda sembra ancora bella piena. Cerco conforto nell'NBA, ma non lo trovo. I miei Knicks sono pieni di infortuni e i primi posti in classifica sembrano allontanarsi. È difficile trovare la motivazione, ma per fortuna c'è Pick and Pod, quei 60 minuti di basket padovano e non solo che svoltano la giornata. E questo è il punto di oggi. Quali sono le tecniche che utilizziamo per svoltare? Tutti noi ne abbiamo imparate diverse e negli anni le abbiamo affinate. Anche in questo lo sport sembra poterci aiutare. Sul campo si impara ad allenarsi con costanza, a scendere in campo con responsabilità, a svolgere il nostro ruolo per aiutare la squadra, a prescindere dagli umori di giornata. Eppure non è sempre facile e non lo è nemmeno per i fortunati che fanno dello sport il loro lavoro. In NBA si discute se diminuire il numero di partite della stagione regolare, ora fissate a 82, e Charles Barkley, membro della Hall of Fame del basket e ora chiacchierato opinionista di ESPN, non manca di punzecchiare i giocatori di oggi. Dice Barkley: «Ma come? Venite pagati centinaia di milioni di dollari e non trovate la voglia di giocare a basket 3-4 volte a settimana». A me sembra che la cosa sia un po' più complessa di quanto ci dice lui. La questione della motivazione e la forza mentale, oltre che fisica, non è un aspetto da liquidare in breve. Nonostante il riconoscimento in fama e denaro, questo è vero anche nel caso dei professionisti dello sport, giocatori o tecnici che siano. Nick, Max, aiutateci voi a capire come trovare la forza nello sport, così che possiamo farlo anche nella vita di tutti i giorni, anche perché qui fuori oggi piove.
E allora anche se piove ringraziamo Simone, anche la pioggia,
grazie,
se
prof,
c'è, ha
grazie
il suo perché. Diceva Simone che sugli aspetti della motivazione spesso si dà un po' così anche da bar sport e si dice ma quelli sono dei privilegiati perché guadagnano un sacco di soldi, che possono essere calciatori in Italia o giocatori di pallacanestro in America che sono famosi, hanno quindi tutta una serie di privilegi, benefici, la fama, i soldi, la fortuna, eccetera, non puoi lamentarti che vorresti giocare di meno perché sei un privilegiato, però sappiamo che gli aspetti legati alla motivazione anche per i professionisti non sono solo il fatto di essere appunto professionisti pagati.
Eh sì, molto interessante questo link che il professore fa sulla motivazione e sulla necessità di approfondire questa tematica. Perché la motivazione, a me piace giocare con le parole, una delle definizioni che viene data di motivazione è proprio scomporre la parola. Cioè, cos'è la motivazione? È il motivo che ci spinge all'azione.
Oh, così torniamo all'agire.
Quindi è chiaro che se, ad esempio, un atleta professionista ha come motivazione, e la motivazione poi si collega ai valori, il valore cos'è? È il perché facciamo quello che facciamo,
certo,
il perché ci alziamo la mattina, ok? Se ha come motivazione i soldi, è chiaro che quella è la sua motivazione principale, l'unico suo focus, e di conseguenza il ragionamento iniziale può anche reggere, no? Cioè, siete pagati tanto, siete lì per questo, ok. Ma raramente anche gli studi ci dicono che le persone, questo ad esempio amplio il ragionamento al mondo aziendale,
certo,
e a tutte le professioni anche che non hanno nulla a che fare con lo sport, in apparenza una delle nostre motivazioni è lo stipendio.
Anche ma, il super manager, no?
Anche il super manager. In realtà la motivazione ha molto più a che fare con i valori. E quindi di conseguenza, se è così, è chiaro che per andare a lavorare sulla motivazione dell'atleta non è sufficiente pagarlo di più o pagarlo tanto, ma bisogna andare a lavorare su quello che per lui è importante per andare a letto la sera e sentire di aver vissuto una giornata e di conseguenza una vita per lui degna di essere vissuta.
Assolutamente. E proprio dallo spunto del professore che ha parlato degli atleti professionisti e della loro motivazione, una differenza che ci piaceva così approfondire in tua compagnia è un po' la differenza appunto tra l'atleta senior e l'atleta giovanile, perché le motivazioni sono proprio differenti e anche il modo di, nel senso, il ragazzino o la ragazzina quando si approccia a una disciplina, a uno sport, non è intanto super pagato all'inizio, non è detto che diventi un campione o una campionessa, e quindi mi verrebbe da buttare lì magari la passione o il divertimento, però ne approfondiamo con te. Ci saranno queste differenze tra atleti senior e atleti giovanili da un punto di vista della motivazione e quindi del lavoro anche dello psicologo dello sport e del mental coach?
Vi do una risposta secca secca, nel senso che per me la differenza tra un atleta junior e senior è la fame. Ecco, diciamo, non quella...
Non quella che abbiamo io la
voglia di
andare a mangiare la brioche.
Esatto, esatto. Non quella, ma un'altra. E qui aggiungo, non è detto che l'atleta senior abbia più fame dell'atleta junior. E anche qui torniamo alla questione, ad esempio, del pagamento dell'atleta, e torniamo alla questione della motivazione. Allora, cos'è la fame? Io la definisco così, è la voglia che hai, profonda, che di conseguenza si collega con i tuoi valori, di tirare fuori in campo ogni giorno, in allenamento
prima,
e poi in partita,
certo,
la tua miglior versione. Indipendentemente che tu giochi bene o giochi male, perché diciamocelo, le vittorie sono molto più rare delle sconfitte, sia negli sport individuali che negli sport di squadra.
Certo.
Anche perché, ad esempio, nel basket, quando una squadra vince sempre, sappiamo bene che insomma cresce di categoria, di conseguenza cosa
sale
succede? Sale di livello, l'anno dopo non ci si troverà più magari a vincere tutte le partite, no? Quindi insomma è un po' una ruota che gira. In altri termini, che cosa cambia o dovrebbe cambiare nell'atleta senior? Il mindset, cioè il fatto di essere consapevole che quello è il tuo lavoro, come il lavoro di ognuno di noi, e di conseguenza il focus per l'atleta senior dovrebbe essere nella programmazione di ogni dettaglio della vita. Chiaro che nei settori giovanili ci troviamo davanti a ragazzi che vanno a scuola la mattina, che devono fare i compiti,
certo,
che hanno delle interrogazioni, hanno dei compiti in classe, hanno delle limitazioni perché magari non hanno la patente, non hanno la macchina, devono di conseguenza coordinarsi con i genitori,
che sono
i secondi vincitori delle coppe e delle medaglie, perché senza i genitori sappiamo che i ragazzi non potrebbero iniziare insomma a far sport e non sarebbero supportati anche proprio logisticamente. E quindi di conseguenza ci sono tanti aspetti da tenere sotto controllo. L'atleta senior svolge l'attività sportiva per lavoro, quindi in questo caso ci dovrebbe essere ancora una maggiore attenzione alla pianificazione di ogni dettaglio, che va dall'alimentazione alle quantità, ad esempio, di ore di sonno, alla tipologia del sonno, alle strategie per essere certi di avere un sonno
di qualità,
qualità, quindi che consente una riparazione, una rigenerazione, cioè, perché non è scontato, cioè non basta dire ok,
riposare,
vado a letto,
dormire,
ciao,
a volte non, sono,
non è la stessa cosa, bisogna conoscere delle strategie per riposare, non solo per dormire. Interviene anche qui la preparazione mentale ancora di più che nei settori giovanili, e quindi curare un po' tutti questi aspetti.
Sì, un po' la differenza, no, che può esserci tra in un atleta giovani, delle giovanili, che ha un po' un sogno all'inizio, alimentato da, appunto, da passione, da questo desiderio di entusiasmo, di diventare la versione migliore di se stesso, e poi quando ne ha magari realmente l'opportunità, il sogno deve essere riconvertito in obiettivi concreti, quelli che dicevi esatto. tu prima, quindi esatto. una cosa molto più metodica e scientifica, perché quello che era un sogno da bambino, magari diventare un atleta di alto livello, poi possa realmente essere e anche durare, perché ormai vediamo la longevità degli atleti di oggi rispetto anche solo agli atleti di 30 anni fa, con la cura, come dicevi tu, alimentazione. Quindi il corpo, strategia ovviamente,
medica, cioè,
e la mente.
È tipico degli atleti professionisti investire una parte dei guadagni in supporti che vanno dal mental coach, dallo psicologo al fisioterapista.
Viviamo
al medico,
un momento cioè... storico nel quale tre dei più grandi tennisti di tutti i tempi hanno giocato insieme, da Roger Federer a Rafa Nadal a Novak Djokovic, per dire tre fenomeni incredibili che hanno prolungato la loro carriera quasi verso i 40 anni, e Djokovic tuttora la spiega ancora ai ragazzini, coadiuvandosi di figure che li hanno seguiti passo passo anche da un punto di vista mentale. Quindi, parlando un po' così di tennis,
scusami, glielo diciamo ai genitori che fare attività sportiva e imparare a confrontarsi con le gare, con le difficoltà eccetera, poi serve anche per imparare a confrontarsi con i compiti in classe, con le interrogazioni, perché io non vedo tutta questa differenza nel momento in cui io devo approcciare una situazione in cui sono esaminato, un confronto, devo confrontarmi, devo... Cioè, quindi magari facciamogli fare un po' più di sport, che imparano anche a gestire queste situazioni qua.
Ai genitori in ascolto, io voglio fare una domanda. Se preferite avere come figlio, figlia, un campione nella performance, che possa essere sportiva o professionale, certo, o scolastica, accademica, quella che, qualunque performance di oggi e di domani, o preferite avere un campione nella vita, perché lo sport nel settore giovanile insegna ad essere campioni nella performance, perché ovviamente ci si allena a migliorare se stessi, a raggiungere un obiettivo, perché fin da piccoli ci si allena ad avere degli obiettivi sogno, certo, che sono poi quello che si diceva prima, i desideri, e ovviamente vanno nella direzione della realizzazione, è normale che sia così, nessuno desidera fallire, Poi ci sono gli obiettivi performance, che sono il come deve avvenire ciò che deve avvenire nel migliore dei modi, e poi ci sono gli obiettivi processo, che è il cosa deve succedere. È fondamentale che un atleta senior, quindi professionista, abbia questi tre livelli. Nei settori giovanili si insegna ai ragazzi questa differenza, lo si insegna magari in un modo giocoso, lo si insegna perché i coach sono dei maestri di vita, e quindi di conseguenza ai genitori chiedo di farsi questa domanda. Se volete avere unicamente dei campioni di performance, è ovvio che ogni volta che ci sarà un fallimento sarà una tragedia e sarà motivo di tensione, di litigio, anche di accesi confronti tecnici in casa, che tra parentesi non ci dovrebbero essere, perché il tecnico è uno ed è il coach e sta a lui o a lei,
ma questo possiamo dirlo
la
match
analysis, insomma, ecco. Se invece l'obiettivo è di allenare dei campioni nella vita, ecco che lo sport nel settore giovanile credo che ad oggi sia la migliore offerta formativa ed educativa che ci possa essere nel panorama che abbiamo di fronte da offrire ai ragazzi.
Completamente d'accordo.
Io chiedo ai genitori: uno, dopo le partite in macchina non discutete della partita, cioè lasciateli in pace, perché l'adrenalina post gara è una cosa enorme, cioè io allenatore valuto se andare in spogliatoio a dire qualcosa o no, tu genitore in macchina lo riempi di carne senza neanche, e dopo, cioè, lasciateli liberi a casa, cioè devono arrivare a casa che possono anche mandare a fare in l'allenatore tranquillamente, lasciateglielo fare, non vi preoccupate, cioè non è quello. E dopo l'altro grosso problema, secondo me, a livello di settore giovanile, è che a volte non capisco se il progetto è del genitore o è del ragazzo.
Questa è un'altra bella questione che aprirebbe un mondo,
un vaso di Pandora,
sull'aspetto del che cosa fare per un genitore post performance. Io suggerisco sempre di chiederlo all'atleta, perché nella mia esperienza basta chiedere, fare una domanda in più piuttosto che agire. Io ho trovato atleti che chiedono, richiedono di parlare, di essere ascoltati, di buttare fuori, di dire, di piangere. Ricordiamoci che un pianto a caldo non è sinonimo di fragilità, è sinonimo di emozione, perché il pianto può essere l'espressione di tristezza, ma può essere anche l'espressione di rabbia, ma può essere semplicemente lo scarico della famosa adrenalina post partita, post gara, che quella persona esprime in quel modo. Quindi non ha niente a che fare con un giudizio che noi ci attacchiamo addosso. Se quell'atleta ha bisogno di piangere, di ridere, di incavolarsi, nel limite insomma di ciò che non danneggia la persona, è giusto che abbia modo di farlo. Le analisi non vanno mai fatte, voi allenatori lo sapete bene e non lo fate mai, lo so, non vanno mai fatte a caldo, ma vanno sempre fatte a freddo generalmente, o a un giorno, a due giorni dopo la partita. C'è un motivo reale per questo, proprio perché bisogna far decantare tutti gli aspetti anche chimici del post partita. Quindi ai genitori dico: chiedete a vostro figlio e vostra figlia di che cosa hanno bisogno dopo la partita. Se vi dicono che hanno bisogno di silenzio, facciamolo questo silenzio. E poi appunto sul fatto che sia un progetto del genitore piuttosto che un progetto del figlio, anche qui direi che il metodo del farsi delle domande a se stessi, a noi stessi come adulti, a noi stessi come genitori, sia la prima chiave utile per trovare delle soluzioni.
Dicevi appunto, così parlando anche degli allenatori, che sarebbe opportuno non commentare a caldo la prestazione della gara, o anche nell'atleta individuale della sfida. Comunque insomma, si parla di magari partite negli sport di squadra, gara nello sport individuale. E quindi per i giovani allenatori, le giovani allenatrici che ci ascoltano, e sappiamo che sono tantissimi e tantissime, perché ci mandano i messaggi e non sono sempre carini e carine, e c'è qualche consiglio appunto che possiamo dare, diciamo anche magari soprattutto sul cosa non fare? Un po' l'abbiamo questo aspetto già detto, e relativamente al settore giovanile nello specifico, ecco, giovani allenatrici, giovani allenatori, ma per giovani giocatori, giovani giocatrici, ecco.
Sì. Il termine consiglio intanto mi fa venire un po' l'orticaria, perché
suggerimento
perché lo racconto, perché sì. Ci porta fuori strada, ci porta nella strada del pensare che il preparatore mentale ha il manuale di istruzioni per atleti, allenatori, genitori. E io dico che nessuno nasce imparato.
Pagina 47, consiglio 3.2 da applicare.
Non si nasce atleti, non si nasce genitori, non si nasce allenatori. Quindi io mi voglio proprio togliere dall'idea di essere una professionista che ha le risposte. Piuttosto mi piacerebbe essere una professionista che ha le domande giuste da fare per aprire degli spazi di pensiero e di scambio, no? di riflessione, di qualcosa che circola insieme. Quindi detto, fatta questa premessa, qualche spunto che a me viene da dirci è che, come si diceva prima, l'allenatore spesso è la prima figura adulta che un bambino si trova a conoscere al di fuori della famiglia. Ovviamente ci sono i docenti, certo, i maestri, gli insegnanti, però spesso, ovviamente la scuola viene vista come un dovere, lo sport, soprattutto quando parliamo di bambini, viene vista come un qualcosa di ludico. Dovrebbe essere non il progetto del genitore, ma il progetto appunto di quel bambino, di quella bambina, e quindi l'allenatore è la prima figura adulta dove si può sperimentare una dimensione di gioco, ma comunque di anche allenamento alle regole, perché poi lo sport è caratterizzato, no, da regole. Quindi l'allenatore è quella prima figura adulta che dà le regole in un contesto, diciamo così, ludico. Sì. Quindi il primo aspetto che l'allenatore può tenere a mente, se lo ritiene un'indicazione utile, è proprio quella di ricordarsi che in quel momento quell'allenatore, quell'allenatrice è un veicolo di valori e può insegnare a quel piccolo futuro uomo o donna,
certo,
che sarà un domani, che ad esempio, se vuoi fare di più nella prestazione, nello sport o a scuola o nella vita, la prima cosa da fare è essere di più. Quindi se vuoi fare di più devi essere di più come persona.
Certo.
E quindi anche qui, ad esempio, una formazione specifica dell'allenatore sulla differenza, si diceva prima, tra gli obiettivi risultato, cioè l'obiettivo risultato è molto chiaro, molto semplice, o vinci o perdi, cioè non ce n'è storia, no?
Lì è abbastanza 0-1,
ok,
ma perdo più maschile, sì,
esatto.
0-1 è molto chiaro, è molto semplice. Sarebbe importante che gli allenatori comunicassero con i ragazzi di qualunque età, sia su questo canale, ma anche su come i loro atleti hanno raggiunto...
Gli obiettivi di processo, mi pare tu li abbia chiamati.
Esattamente, sugli obiettivi di processo, come hanno raggiunto quella performance, che magari può essere una performance dal punto di vista del risultato fallimentare, ma dal punto di vista della, ad esempio, dinamica di squadra, di ciò che è stato messo in campo, potrebbe non essere così fallimentare. Quindi riuscire a sottolineare gli aspetti utili e positivi che sono stati tirati fuori, i punti di forza anche su una sconfitta, è qualcosa che allena i ragazzi a riconoscere che non esiste solo giusto o sbagliato, vinto o perso.
E qualche altra abilità, competenza che secondo te è importante, diciamo così, sottolineare in questo momento che stiamo chiacchierando di questo?
L'altro aspetto su cui un allenatore secondo me deve porre l'attenzione è la sua abilità di immedesimarsi, perché da un lato è necessario farlo, dall'altro il confine, no?
È sottile,
come,
dice.
Questa cosa vale anche per i genitori,
sì,
tra il bordo campo e il campo è un confine emotivo sottile.
C'è quella linea di chi sta in campo e chi no, che è la linea laterale spesso, ecco, del campo.
Soprattutto, e qui mi rivolgo soprattutto agli allenatori che hanno un trascorso agonistico, perché in questo caso l'importante...
E anche i genitori che hanno un trascorso
agonistico. E anche i genitori, ovviamente.
Perché
diciamo che succede una cosa un po' particolare alla nostra mente quando abbiamo un trascorso agonistico, ad esempio, che è che ci sentiamo più portati a proiettare le nostre aspettative, i nostri desideri di realizzazione o di mancata realizzazione
spesso
negli atleti o nei figli, insomma, ecco.
Sì.
Ovviamente è facile parlare,
sì,
lo dico, è molto più difficile da fare questa cosa, ed ecco perché all'inizio dicevo che io non mi sento di dare dei consigli, mi sento di fare delle domande o di allenare delle domande utili, perché tutti questi aspetti sono molto belli, sono teoricamente molto belli, sono difficili da far scendere nei muscoli, però è necessario farci qualche domanda in più.
Se tu sei d'accordo, Max, prima di passare poi la palla e il microfono ai ragazzi di Basket Books per il solito consiglio di lettura, unendo un po' queste così riflessioni che faceva adesso Silvia e quanto ci siamo detti fuori onda prima di registrare, anche parlando dell'uso delle parolacce e di un lessico un po' più colorato e colorito che può essere a volte, no, nell'educatore o nella figura da valutare, come dosarlo, ecco. E mi viene in mente che soprattutto l'anno scorso nel nostro podcast, grazie sempre a Simone Grigoletto, abbiamo parlato dell'esemplarismo e quindi spesso questo aspetto, no, che si possa anche andare a imitare la figura che, in questo caso stiamo parlando dell'allenatore, che i giovani atleti o le giovani atlete vedano questa figura un po' come un esempio, e quindi c'è una responsabilità importante per i giovani allenatori e le giovani allenatrici su questo aspetto. Cosa ne pensi di questo?
Assolutamente, anche perché una delle nostre modalità di apprendimento, sia quando siamo piccolini, questa cosa c'è di più, ma anche quando diventiamo più grandi, è proprio il modeling. Modeling non significa copiare, quindi io non è che copio quello che fa il mio allenatore, la mia allenatrice, non copio il suo modo di essere, non copio il suo modo di parlare, ma posso modellarlo, cioè posso utilizzare e farmi anche qui delle domande utili: che cosa mi piace? Che cosa quella persona mi sta insegnando ad essere e che cosa mi sta insegnando che non voglio essere? Cioè, esatto, ogni persona, certo, ci insegna che cosa vogliamo essere e anche che cosa non vogliamo essere. E l'abilità di un allenatore e anche di un genitore, aggiungo, è quella di ricordarsi che un allenatore o un genitore ha fatto un buon lavoro se i suoi atleti o i suoi figli riusciranno a mettere a fuoco questi due aspetti, perché tutti noi vogliamo essere dei modelli da imitare, da modellare, però siamo veramente dei modelli da imitare, da modellare, se l'altra persona è in grado di mettere a fuoco anche ciò che non piace di noi e che non farà mai, perché anche questo è qualcosa che dà un valore all'atleta, alla persona, per poter crescere.
Posso permettermi tu due indicazioni? Grazie. Allora, ai genitori in tribuna, grazie dei consigli, ma a sbagliare siamo bravissimi da soli, quindi vi ringraziamo.
Ce la facciamo a sbagliare, facciamo, insomma, anche da soli.
Poi ti dico, io ho cambiato chiaramente approccio, modo di allenare, anche perché in 40 anni non cambiare ci sembrerebbe strano.
Quando è che hai compiuto 40?
Sì, sono vicino ai 50 ormai anni di basket. E no, uno dei canoni fondamentali su cui ho appoggiato il mio rapporto con i giocatori, soprattutto i giovani, è non dire bugie. La verità, sempre. Bella. Usi un linguaggio che possano, che sia da loro comprensibile, anche perché un linguaggio difficile farei fatica io, ma quindi dire la verità. Ma in qualsiasi, da quella partire e dire la situazione è questa, è così, facciamo. Dico, l'ho adoperato anche quest'anno, alla fine i risultati hanno dato anche ragione. Quindi i ragazzini diventano molto più consapevoli, perché poi non voglio aprire un altro vaso di Pandora, ma potremmo anche parlare dell'autoallenamento, cioè del senso di, cioè ad esempio la mia squadra, che invece che giocare a fulmine arriva ai 5 minuti iniziali liberi e prova delle cose che abbiamo fatto nell'allenamento precedente, chiaramente lo ritengo un successo nell'autoconsapevolezza dei ragazzi, nell'autoallenarsi per migliorare. Poi ci servono gli interventi tecnici, ma è chiaramente c'è stata un'evoluzione. E dopo l'altra responsabilità, secondo me, dell'allenatore giovane è quella di accompagnare il ragazzino dal sogno dell'NBA a quello che sarà la reale capacità, il reale progetto che alla fine realizzerà, perché chiaramente anche io avrei voluto essere 15 cm più alto e giocare in NBA, ma...
Hai detto NBA?
Sì, esatto.
Hai detto NBA, è proprio... fantastico, meraviglioso mondo dell'NBA, ma non nello specifico del campionato nordamericano o statunitense, che dir si voglia,
ma forse di uno dei più grandi eventi di basket,
assolutamente,
che siano mai,
soprattutto una delle più grandi, se non la più grande squadra di pallacanestro che sia mai scesa su un campo di gioco. Ci parla Riccardo Mele, sì, Richard Apples, per tutti, in questa nuova puntata di Basket Box Racconta. Stiamo parlando del Dream Team, la squadra, sì, dei sogni. Esatto. Questi sì, sognavano forse da bambini, ma poi sono diventati un sogno che è diventato realtà. E il Dream Team, quindi i nomi sono i soliti, ma vale la pena dirli, da Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Charles Barkley, eccetera eccetera. Quindi del libro che parla appunto di quella esperienza, di quella squadra, Barcellona 1992, le Olimpiadi, palla e microfono a Richard Apples.
Amici di Pick and Pod, ben ritrovati. Oggi Basket Books vi racconta Dream Team, scritto da Jack McCallum e pubblicato da Sperling e Kapfer. Libro fondamentale che già dal sottotitolo mette subito in chiaro l'importanza di quello che viene raccontato nelle sue oltre 350 pagine. Il sottotitolo infatti recita: come Michael, Magic, Larry, Charles e la più grande squadra di tutti i tempi hanno conquistato il mondo e cambiato il basket per sempre. E non occorre che io vi dica cos'è il Dream Team, se siete appassionati di basket lo sapete, ma l'autore di quella squadra straordinaria ha fatto in qualche modo parte, perché l'ha seguita come giornalista fin dalla sua nascita e l'ha accompagnata lungo tutta l'avventura delle Olimpiadi di Barcellona 1992. All'interno del libro non troverete solo racconti di campo, diciamo, con ovviamente la descrizione dell'inarrestabile cavalcata fino alla medaglia d'oro, ma troverete anche racconti di bevute, di partite di golf, di partite a carte, aneddoti, retroscena e anche il racconto della mitica partitella d'allenamento giocata a Monte Carlo, corredato da una bella sezione fotografica e con la prefazione di Federico Buffa. Questo è un libro che non può assolutamente mancare nella vostra biblioteca. Dream Team è il consiglio di oggi, alla prossima recensione e mi raccomando, leggete il basket.
Grazie mille a Richard Apple, ci ha presentato un libro fantastico.
Su una squadra strepitosa.
Cioè un sogno, veramente un Dream Team.
E per le ragazze e ragazzi più giovani che non hanno mai visto qualcosa di questa squadra, su YouTube
andate su YouTube, anche su, addirittura sul canale della FIBA si trova qualcosa,
partite,
ed sì, è veramente interessante. E cara Silvia, come sei arrivata al basket, in particolare alla Rodigium?
Qui c'è una storia interessante.
Oh, vedi, no,
che inizia praticamente così. Era più o meno una domenica di giugno ed io ero al mare. Allora, teniamo presente che spesso con le squadre e insomma, lavorando con gli atleti, io lavoro anche di sabato e di domenica. Quindi fondamentalmente era...
Anche noi, anche
ecco,
noi.
Appunto, immagino. Era una visione il mare, no? Nel weekend. Prendo in mano il telefono e mi trovo un messaggio lunghissimo da un numero chiaramente che io non avevo salvato in rubrica, devo dire scritto molto bene, con una precisione direi chirurgica, più che chirurgica quasi medica. Ovviamente questo messaggio era firmato Maria Paola Galasso, che insomma voi sapete è presidente della Rodigium Basket,
medico
cardiologo, e di conseguenza nonostante non mi parlasse di cardiologia e neppure del mio cuore che giuro funziona al momento bene. Ottimo. Da ogni punto di vista, e quindi mi trovo questo messaggio molto preciso, molto dettagliato, in cui insomma mi dice che è la presidente di una società di basket e che avrebbe piacere di sentirmi, che ha sentito insomma parlare di me, e che avrebbe piacere insomma di contattarmi e di sentirmi. A quel punto io insomma le rispondo, le dico che se insomma se aveva piacere avremmo potuto sentirci, e quindi la chiamo con Le onde del mare,
bellissimo,
in sottofondo. Questa è stata la mia prima presentazione con Paola, che esordisce così: guarda, io non ti conosco, però mi hanno dato il tuo contatto, ho visto la tua foto di profilo, insomma, della chat, sappiamo tutti insomma che chat, insomma, l'app di messaggistica,
certo.
Ecco, in quel momento io avevo una foto di me con il microfono ad archetto, che stavo facendo una conferenza, insomma era una foto di una conferenza, e avevo scritto sopra questa foto: non esiste un sentiero, i sentieri si aprono camminando. E quindi Paola mi dice che insomma le era stato dato il mio numero, le era stato parlato bene di me,
certo,
per fortuna qualcuno parla anche bene di me, insomma, ecco. Poi insomma quando ha visto questa mia foto di profilo
ha detto
unita alla frase fondamentalmente,
e le onde del mare aggiungiamo,
le onde del mare aggiungiamo, ha detto io questa la devo contattare. E questo è stato insomma il mio primo contatto con la Rodigium, a cui poi è seguito nel 2018 un workshop, una conferenza che io ho fatto per i genitori del settore giovanile e anche con le atlete della squadra femminile che in quegli anni era in Serie B.
Sì.
Poi ho fatto dei webinar durante il periodo Covid, perché devo dire che mi rende molto orgogliosa e mi ha sempre reso molto orgogliosa collaborare con la Rodigium Basket, perché mi sento molto allineata con i valori della squadra, che sono valori che si distinguono. Chi conosce questa squadra lo sa, adesso non
ho allenato una stagione là.
Non mi dilungo. Vi dico solo che la squadra, ad esempio, nella mia figura ha investito in primo luogo nella parte giovanile, nei settori giovanili, prima ancora che andare a puntare in quella che è la prima squadra, cioè la squadra di punta, no? Dove uno dice automaticamente le risorse dovrebbero andare là, lì, no? Esatto. La squadra invece ha proprio questo approccio educativo di cui abbiamo parlato un po' in tutto questo tempo insieme, che mi ha sempre fatto sentire molto allineata con questo approccio. E durante il periodo del Covid proprio la squadra si è attivata per organizzare dei webinar, perché quello si poteva fare, per tutta la parte dirigenziale e gli allenatori, per dare un punto di sostegno, di unione in quel momento complesso, perché insomma gli sport di squadra, tutti gli sport, però quelli di squadra sono stati particolarmente penalizzati in quel momento.
Sì.
E per gli atleti del settore maschile, giovanile, per gli atleti le atlete del settore femminile, sempre giovanile, e poi anche per i genitori. Quindi abbiamo fatto proprio più momenti, più attività rivolti alle singole figure che poi ruotano attorno al campo da basket, insomma. E poi da quest'anno è iniziata questa collaborazione più diciamo tecnica dal punto di vista mentale con le atlete della 2, insomma, quest'anno.
Ah, è una splendida realtà. Sono molto legato, ho allenato un anno solo lì, ma sono molto legato alla Paola e alla Rodigium, cioè mi sono trovato veramente bene da loro. Poi vabbè, la Pego è un'amica, per cui l'ho vista che era alta così, che iniziare a giocare.
È stata anche nostra ospite già nella prima stagione, quando venne proprio con la franchezza che la contraddistingue a dire: io guido una Ferrari, devo vincere il campionato di Serie B. Infatti quest'anno poi militano in A2 e parlando tra le... cioè credo di aver prima letto tra le tue parole il discorso del salto di categoria, come da un anno dove si vince praticamente sempre a un anno in cui si vince un po' meno spesso, ci siano anche queste difficoltà. Ma così, stiamo parlando di basket, ma di sport in generale, tu hai praticato o pratichi uno sport?
Beh, allora, devo dire, visto che stiamo parlando di basket, che... quando ero piccola, si parla qua, adesso facciamo Freud, torna fuori, ok?
Massimo ti direbbe che quando era piccolo lui c'erano appena estinti i dinosauri,
il classico segni
dell'occidato. Non era l'altro ieri,
c'era Freud, ecco.
Da piccola.
Effettivamente ho iniziato a giocare proprio a basket, perché devo dire che tra tutti gli sport di squadra è quello che sento più affine a me. E ho iniziato a giocare a basket perché mia cugina, che ha 3 anni più di me, giocava in una squadra locale, insomma, mi sembra che all'epoca la squadra fosse in Serie C, adesso non ricordo esattamente, non vorrei essere imprecisa, e giocava in questa squadra. E la cosa è iniziata così, insomma, io mi sono inserita, ero più o meno in prima superiore, e chiedo a mia cugina, era insomma periodo fine agosto, una cosa del genere, iniziava la preparazione atletica, le chiedo: ma ascolta un attimo, cosa devo fare, con cosa devo venire? E la sua risposta è stata: guarda, non serve niente, l'importante è che non ti metti niente di rosa.
Vabbè.
Allora, cioè, io capisco, stiamo ascoltando un podcast, non mi vedete, però diciamo che non sono la tipica persona da con rosa, i fiorellini e le magliettine rosa, magari qualche, diciamo, qualche rosa shocking per il running, queste cose qua assolutamente sì, però non sono la tipica personcina da colori pastello, ecco, esatto, chiamiamoli così. Quindi mi sentivo tranquilla. vado a prendere le uniche scarpe da ginnastica, perché all'epoca si chiamavano certo, scarpe da ginnastica, no? Non c'erano le scarpe running con
super tecniche
piuttosto che insomma il drop non drop e il DNA dentro, non c'erano scarpe da ginnastica di una nota marca che non dico, bianche, cavolaccio, c'avevano i lacci metà bianchi, metà rosa, una tragedia. Anche perché qual era il problema? No, voi ridete, ma la tragedia è stata così, che mia madre, santa donna, mi ha cresciuto con l'idea che se una roba non è rotta, col cavolo che la cambi. Quindi, anche se erano dei piccoli, banali lacci, io non avrei mai potuto chiedere a mia madre...
Posso avere un laccio tutto bianco nuovo?
Impossibile.
Prima dovevano distruggersi quei lacci.
Distruggersi. E di conseguenza, cosa è successo? Che richiamo mia cugina e le dico, ascolta, io non c'ho niente di rosa, però purtroppo c'ho ste scarpe con i lacci rosa. E mia cugina mi risponde, vabbè dai, speriamo che non ti veda nessuno, sono solo lacci. Okay. Quindi questo è stato il mio ingresso nel basket. Poi devo dire che ho giocato per qualche mese e poi insomma... Ho continuato a fare altro, quindi non ho più continuato a giocare, anche perché il livello della squadra era nettamente superiore a quelle che erano le mie abilità. Avrei dovuto iniziare insomma con forse una squadra più easy. E quindi così. Poi insomma negli anni mi sono appassionata alla corsa, al running, ho corso parecchie mezze maratone, poi anche alla bici.
Sì.
E anche lì insomma ho fatto varie esperienze, mi sono appassionata al ciclismo storico. Ho fatto l'eroica, che è una nota gara sulle strade bianche della Toscana, certo. E poi ho fatto anche la nuova eroica, che è sempre su queste strade bianche, però con la gravel e non con la bici storica, insomma, ecco. Adesso devo dire che non corro più, non faccio più maratone,
okay.
Utilizzo lo sport e la corsa seguendo il metodo di Daniele Vecchioni, che insomma ha ideato il metodo Correre Naturale,
sì.
Lui è un professionista, un imprenditore di Vicenza, però insomma noto in tutta Italia per questo metodo, e perché mi sono accorta che non mi interessa più la performance, non mi interessa più anche raggiungere ad esempio il concetto dell'endurance, no? Che mi piaceva molto, della
questo
quantità il gusto
della sfida di arrivare in fondo a queste
prestazioni. Chilometri. Ma la mia sfida è quella di trovare il modo per invecchiare bene.
Sei lontanissima dal concetto di invecchiamento, però...
Poi fuori onda farò una verifica, ma temo di aver allenato sua cugina.
Ah, bello questo. Facciamo la verifica.
Facciamo
poi
la verifica, può essere.
Fuori onda facciamo la verifica.
Fuori onda facciamo la verifica.
Ha il mio stesso cognome.
Sì, appunto.
Ecco, bene.
Guarda, ho avuto un flash subito.
Può essere.
Ok,
vuoi che metta la musichetta di Caramelle?
No,
post produzione.
No. Comunque, se è lei la saluto.
Ok, salutiamo la cugina giocatrice.
Ho un'ultima curiosità. Perdonami, ma sai, intanto mia moglie mi dice: fai fuori il bambino che è in te, invece continuo a restare curioso come i bambini. Ho letto che fin da bimba volevi fare la psicologa. Come mai? Cioè, cos'è che ti affascinava fin da bimba? Cioè, questa spinta a viaggiare nei meandri della psiche? Oppure è stata, non so, già da piccolina avevi questa idea di voler capire i maschi, che cosa che poi siamo semplici, noi 0-1, cioè,
solo i maschi.
No, le femmine è molto più complesso capirle, quindi di solito si parte dai maschi che sono più semplici. No, adesso poi scherzi, una spinta, perché non so, mi ha incuriosito la cosa.
Sì, questa cosa è vera. A fronte di molte persone con cui anche oggi mi trovo a confrontarmi, a dialogare, che magari mi dicono, ma sai, io non sapevo bene che cosa fare, sono arrivato a questo lavoro un po' per caso. Io in realtà devo dire che fin da piccola, per piccola intendo scuola media, ho sempre desiderato, sognato e immaginato di essere esattamente dove sono adesso. E questo per me è un po' la dimostrazione che se vuoi, puoi. Mi spiego meglio, perché anche questa frase può essere fraintesa.
Il volere e potere.
Esattamente. Intanto c'è da fare una premessa. Se vuoi puoi, a condizione che ci sia una famiglia alle tue spalle che ti spinge in avanti. Io credo che la mission di un genitore sia quella di stare dietro le spalle di un figlio e dargli gli strumenti per poter spingersi in avanti nella vita, per fare i propri passi. Io anche qui, tornando al concetto che dicevo prima, ringrazio i miei genitori. Mia madre oggi non c'è più, mio padre c'è ancora, e da loro ho imparato chi voglio essere e anche chi non voglio essere, perché mi hanno insegnato entrambe le cose. Di certo mi hanno insegnato che se volevo raggiungere un obiettivo professionale, nel mio piccolo o nel mio grande, perché poi la vita è fatta anche di opportunità, di essere al momento giusto, al posto giusto, e insomma dell'abilità di giocarsela, di riuscire, come nello sport, nel basket, di riuscire a cogliere la grande occasione, tra virgolette, mi hanno sempre fatto sentire che se volevo raggiungere quel traguardo professionale potevo riuscirci, a fronte di un mondo che mi diceva: ah beh, ma tu la psicologa, ma è pieno di psicologi, poi a Padova psicologia, cioè ci sono gli psicologi di tutta Italia, è la facoltà di psicologia più vecchia d'Italia, quindi figurati se tu lavorerai come psicologa a Padova. Ecco, io ho sempre lavorato dal giorno dopo della laurea come psicologa, magari pagata poco, diciamocelo, perché insomma, questa anche è la realtà, però ho sempre lavorato, e anche la sfida di diventare una psicologa dello sport e di lavorare in un mondo prettamente maschile, perché c'è anche da dire questo, il mondo della psicologia dello sport e del coaching è un mondo prevalentemente maschile, anche questa è stata una sfida, e anche questo insomma... Io credo che se lo vuoi lo puoi raggiungere, insomma.
Ma le tue compagne di classe o le amiche venivano a domandarti consigli, si sfogavano?
Sì, diciamo che mi piaceva molto ascoltare le persone, sicuramente era una cosa che mi affascinava, mi portava verso questo, e forse nascondeva anche delle mie timidezze che magari ad oggi sembrano, quando parlo, no, come con voi adesso, non vedersi o non sentirsi, ma che in realtà dal punto di vista umano ci sono, come ci sono le fragilità, ci si aspetta che chi si occupa di mente, lo psicologo, no? Ci sono due versioni, o è pazzo, cioè è pazzo,
scriteriato,
oppure che sia, come dire, una sorta di roccia che non ha delle fragilità inscalfibili. E invece, come ci si diceva prima, la verità paga sempre, quindi è chiaro che quando viviamo dei momenti difficili anche professionalmente o personalmente, è importante non caricare questa cosa, no, nelle altre persone, però essere autentici, che non significa essere sinceri, quindi come dire tutto quello che ci passa per la mente, ma l'autenticità nel modo di essere, anche magari nel poter dire ok, sto passando un momento difficile, sia un valore, ecco.
È una chiacchierata meravigliosa, verrebbe da chiuderla qui, nel senso che, sapendo il momento che invece mio malgrado mi costringi sempre a lanciare, perché è sempre un cambio di registro che mi tocca fare.
Terribile.
E quindi lo facciamo?
Per forza.
Cioè, lo facciamo per forza?
Per forza.
Va bene, allora lanciamo la sigla della nostra rubrica La Mossa del Giaguaro.
La felina immaculata rubrica La Mossa del Giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
E allora, caro Max, lo posso dire finalmente dopo aver saltato un'occasione?
Vai!
Ritmo!
Oh,
prima domanda, ti chiedono, non so perché, come ci si comporta di fronte al fatto che ogni 4 anni c'è un anno bisestile?
Si vive intensamente un giorno in più.
Ottimo. Seconda domanda, si cambia registro, domande serie. Il tratto principale del tuo carattere?
Questo dovresti chiedere alla mia gentile consorte, però penso alla curiosità.
Un dono che vorresti avere?
15 centimetri di altezza in più.
Ma è tardi.
Lo so, allora, però.
Okay. Il tuo peggior difetto, non avere quei 15 centimetri.
Esatto.
Ah, lo sapevo.
Anche questo è un caso, chiedi la mia consorte, vedrai che ne trova una montagna.
Quindi non i 15 centimetri di altezza in questo caso. Il tuo passatempo preferito?
Progettare la prossima stagione sportiva.
Ah, non del podcast.
No, anche. C'è la stomaca così. C'è anche il podcast. No.
A parte la Costa Rica, cosa sogni per la tua felicità?
Avere il tempo di concludere tutti i miei progetti.
Ne sono tanti però.
Sono tanto tempo.
Terza e ultima domanda di questa puntata. Senza l'aiuto del dottor Google, scrivono, e senza citare le città di Padova e Bologna, sai nominare 5 Virtus, inteso come associazioni sportive, società, in giro per l'Italia?
Allora,
vai.
Virtus Roma.
Virtus Roma, sì.
Virtus Siena.
Assolutamente, sì, storico.
Virtus Lido Pallacanestro. Okay. Virtus Resana, Virtus Alto Garda, Virtus Isola della Scala, Virtus Murano e Virtus Venezia.
Aggiungiamo Virtus Lumezzane, siamo a posto e quindi bravo Max, grazie, bravo. Come sempre grazie. Hai risposto in modo celere alle domande.
Virtus, perché essendo io nato alla Virtus Padova, ovviamente c'è questo collegamento.
Ah sì, siamo arrivati al finale.
Siamo arrivati al gran finale e quindi, cara Silvia, questo sì è per te ed è ovviamente...
Al buio,
non prevista.
Se Silvia ha ascoltato qualche puntata, sì, sa che ha spesso tu...
Chiudiamo con questa tradizionale, con questa tradizione dulcis in fundo, e quindi è un botta e risposta, quindi ti farò delle domande molto brevi, risposte brevissime. Hai un jolly, cioè puoi non rispondere ad una domanda. Quando sei
pronti,
pronta,
partenza, andiamo. Via!
Animale domestico, sangue freddo o sangue caldo?
Sangue freddo.
Trovi un pallone, lo prendi in mano o lo calci?
Lo prendo in mano.
Auto o moto?
Auto.
Tempo libero, leggere o viaggiare?
Leggere.
Vacanza, mare o montagna?
Montagna.
Vacanza 2, avventura o villaggio turistico?
Avventura!
Spiaggia, visto che prima ne abbiamo parlato, lettino ad oltranza e rispondere alle telefonate della presidentessa o passeggiate senza fine?
Passeggiate senza fine.
Rispondendo alla presidentessa.
Oh, certo.
Serie televisiva o film?
Serie televisiva.
Nel caso del film, filone commedia o action?
Action.
Musica italiana o straniera?
Tutte e due.
Matrimonio o convivenza?
Convivenza.
C'è un evento, ci vai in abito da sera o casual?
Jolly!
No, casual, ma ho uno stile tutto mio, di una marca specifica che non dico perché chiaramente sarebbe, e che mi fa essere casual, ma diciamo anche con
casual molto
vesti,
elegante.
Ecco, diciamo che è lo stile Rizzi, ecco.
Ok, perfetto. Diciamolo. In casa, ciabatte, infradito o piedi nudi?
Piedi nudi.
Per strada? No, non si chiama.
No. Spritz, Aperol, Campari o misto?
Aperol.
Vino, bollicine o fermo?
Bollicine tutta la vita.
Ok, dopo partita, cioè sei andato a vederti la partita del
dopo
un dopo
workshop durissimo, esatto. Lunghissimo.
Carbonara o aglio, olio e peperoncino?
Aglio, olio e peperoncino tutta la vita.
È del tuo team.
Bene, siamo arrivati in fondo a questa meravigliosa puntata. Silvia, non possiamo far altro che ringraziarti tantissimo di essere stata in nostra compagnia. È stato un vero piacere.
Sei riuscita a dare molti spunti anche a una vecchia cariatide come me.
Grazie a voi perché mi avete messa a mio agio e è un plus per chi è ospite da voi. Quindi grazie.
Ti ringrazio. Sì, no, è quello sicuramente... La cosa a cui teniamo di più proprio il podcast è nato per riuscire a stare insieme con le persone, parlare, perché lo sport è bellissimo, ma purtroppo ti incroci o in palestra o per allenamenti o per gara, non c'è mai il tempo per. Quindi è proprio lo scopo di questo. Grazie mille.
Grazie, e se non grazie seguite Silvia su Instagram, fatelo perché ne vale assolutamente la pena. Noi ovviamente quando esce l'episodio tagliamo.
Diciamo che poi devono superare l'impatto di una foto con i capelli particolarmente.
È la mia preferita.
Sparati, sì, anche a me. Infatti stamattina quando sei arrivata con i capelli diversi
ho fatto un po' di fatica a riconoscerti, però
è perché cambio pettinatura, colore e forma di capelli circa ogni 6 mesi, quindi adesso sono questo riccia, questa è la versione riccia.
Quindi hai il periodo come gli artisti, cioè
sì. Ho le stagioni.
Che bello,
ho le stagioni, che bello. Come nello sport,
quindi insomma. Appuntamento fra 6 mesi. Vabbè, che voglio vedere una nuova versione.
Possiamo dirlo, se uno non lo può immaginare adesso, che ho avuto anch'io i ricci un periodo.
Sì, è vero.
Vabbè,
vero.
Tireremo fuori le foto. Va bene, grazie. Va bene, a tutte, grazie a tutti, ci sentiamo alla prossima puntata e ovviamente soprattutto grazie a Silvia.
Grazie mille.
Ciao, alla prossima!
Ciao.